prima di passare ai poveri, abbiamo qualche riflessione ulteriore per attualizzare questo discorso. Il nostro desiderio, ritorniamo a quel proverbio che ho cambiato, una visione al giorno toglie il diavolo di torno. E quante volte vorremmo, diciamola com'è? Subito. Essendo curato d'asso. Allora, quante volte vorremmo, davanti ai problemi, alle storie, alle cose che succedono, al faraone che insegue, al mare che sta davanti, vorremmo delle teofanie, no? Degli interventi di Dio, quante volte? Quando ci piacciono i momenti forti come questo? E vorremmo che tutta la vita sia così, ma purtroppo non è così. La trasfigurazione, facciamo tre tende, il vostro posto è lì, giù, cammina. Momenti forti, dimenticando di cogliere la presenza di Dio, la sua voce, nell'umile quotidianità della nostra vita, nell'ordinarietà dei nostri incontri con la parola e con i fratelli. Prima, lo ricordate questo? Quindi la religione dell'ascolto nel quotidiano, nei rapporti che abbiamo con i nostri fratelli. L'educazione, l'ascolto ha bisogno di un'educazione, si diceva poco fa, no? Con qualcuno, ha bisogno di un'educazione dell'orecchio e del cuore, che richiede, è vero, la mediazione di voci, di guide provate e autorizzate a parlare della parola, perché prima di tutto l'hanno ascoltata e hanno obbedito. E qui io non intendo solamente i sacerdoti, non intendo solo il ruolo del magistero ufficiale, anche perché al di là del fatto istituzionale bisogna provare poi che tutti noi siamo ascoltatori e obbedienti alla parola del Signore. Ma parlo anche di persone autorevoli da questo punto di vista, di uomini e di donne che, in cui noi riconosciamo come Chiesa l'unzione dello Spirito Santo, si dice, no? Che veramente ascoltano e veramente obbediscono e poi parlano. È chiaro? È chiaro che attraverso il magistero questa dovrebbe essere una funzione facilmente riconoscibile, non sempre è così, ma ci sono anche persone che non sono né preti, né vescovi, né papi, ma che hanno un'autorevolezza riconosciuta. Vi faccio degli esempi: Chiara Lubich, che è scomparsa, Frère Roger di Tese, che è scomparso pure lui, Madre Teresa, non era mica un prete e non era mica un vescovo. E potremmo continuare, non dico nomi di persone che ancora vivono, sto parlando già di persone che sono state in mezzo a noi fino a non molto tempo fa e adesso non ci sono più. È chiaro? Un'autorevolezza riconosciuta allora da tutti, dal Papa, dai Vescovi, dai sacerdoti, proprio per la loro attitudine ad ascoltare e a obbedire. Dobbiamo ritornare alla fonte e alla mensa della parola, è vero? E allora si pone come ineludibile la scelta di autentici maestri, seriamente preparati e non improvvisati, quelli che traducono in maniera occasionale ed emozionale la parola di Dio. I sofisticatori della parola, tutti questi, e ce ne sono tanti in giro, fratelli e sorelle, ce ne sono tantissimi in giro, sono tutti propinatori di morte, dice San Paolo, seconda lettera ai Corinzi 2,17. Bisogna essere severi su questo. Tu non puoi dire come parola di Dio una parola che è tua. Ma voi del gruppo del ministero, vi ricordate che ho detto? Quando invocate lo Spirito Santo, toglietevi i sandali, per usare l'immagine biblica, toglietevi i sandali. State invocando lo Spirito Santo, non state facendo un gioco di prestigio o di magia. Io canto e lui viene. Vi ricordate? Quando mi permetto di interpretare la parola per i miei fratelli, ma mi rendo conto che cosa sto facendo, sto parlando in nome di Dio. Non ti fare altri dei. Sii sicuro che tu stai dicendo quello che Dio vuole dire? E chi ti dà questa sicurezza? L'ispirazione. E chi verifica l'ispirazione? Quindi, sono cose serissime queste, eh? Il popolo dell'ascolto, prima di tutto, non l'ha toccato il popolo Dio, ha visto il fumo, le nubi, si è trovato impaurito pure davanti a tutto questo, ha solo ascoltato. Molte volte ha ascoltato attraverso la voce di Mosè. Chiaro? E se non è chiaro, pensateci. Il decalogo, altro punto, ci propone dei no, ma sono no che aiutano a vivere. Sono espressioni di un progetto di amore, di felicità e di gioia per noi. Quindi, solo scoprendo il cuore di tutto questo, quello che sembra negazione si trasforma in tesoro. E bisogna capire, e Dio non ha bisogno dei volontari della sofferenza. Scusate, mi spiego, non mi riferisco al gruppo che fa un lavoro bellissimo in mezzo ai malati. Volontà della sofferenza, dici voglio soffrire perché un momento, Dio non ti ha dato queste regole per farti soffrire. Dio te le ha date per la tua felicità, inevitabilmente per la tua felicità si passa attraverso i guai, i vari guai della vita, della sofferenza, ma sono per la tua felicità e per la tua beatitudine. Questi cristiani lamentoni, e che propongono un cristianesimo di lamentazioni. Oh! Dio non vuole la morte, ma vuole la vita. Quindi non vuole un cieco volontarismo che può solo generare orgoglio e angoscia, abitudine e aridità. Come le suore di Port Royal nel 1600, in Francia, quelle di cui ci ha parlato Pascal pure, Blaise, Biagio Pascal, no? Quello, l'autore dei pensieri, che non facevano la comunione perché si ritenevano indegni di fare la comunione. Capite queste suore che osservavano tutti i comandamenti, cioè non facevano la comunione perché, dice, siamo indegne, l'orgoglio che veniva fuori, la costruzione della salvezza con le loro mani stesse, non è così, non hanno capito niente, infatti si chiuse quel monastero, il monastero di Port-Royal. Sembrava un gruppo di riforma, no? Le stesse riforme, non hanno riformato proprio niente, non hanno capito niente. Allora, sono un invito all'intelligenza e a una fede non astratta, ma concreta. Sono un invito ad amare in maniera concreta, nella complessità delle situazioni, no? Sì, questo dice, hai capito che dice? E adesso applica. Nelle varie situazioni di vita, di oggi, perché oggi viviamo, domani, fra mille anni, ci saranno altri che vivranno e dovranno esercitarsi a concretizzare nella loro vita di quell'epoca queste leggi. Allora, detto questo, andiamo avanti adesso. Il codice dell'alleanza è il codice più antico che sta nella Sacra Scrittura, no? Vedete, ci sono tutte queste norme e queste insieme al decalogo fanno parte del contenuto delle norme dell'alleanza, d'accordo? Noi non ci possiamo soffermare sulle caratteristiche, è una caratteristica per tutte rispetto a tutte le legislazioni dei popoli vicini con i quali questo codice ha a che fare. C'è una differenza basilare, non viene da riflessione di uomini che riflettono, è dato da Dio. Sono leggi che Dio dà, d'accordo? Come le 10 parole. Noi ci fermeremo su un tema 22, versetto 20. È una pericope che leggiamo durante l'anno liturgico. E poi dobbiamo continuare oggi pomeriggio e dice ma quando arriviamo al vitello d'oro? Quando arriviamo al vitello d'oro? Lo so, quello sarà forse domani mattina, per forza forse, non forse, forse per forza, speriamo di cominciare anche oggi pomeriggio, è una parte fondamentale quella, eh? Allora, adesso saranno i botti finali. Allora, un pezzo pericopeo tagliato, però per motivi o liturgici o letterari, non è che spacca, sfigliettagli. Un pezzo, Piero lo sapevo che dovevi sottolineare questo fatto, perché lui dice che, lo diciamo? Dice che quando i liturgisti, quando prendono i brani dalla Sacra Scrittura e li usano per la liturgia, tagliano proprio, cioè tagliano nel senso di, non è che tengono presente del senso a livello letterario, della divisione, tagliano secondo quello che loro hanno in testa. È vero, Piero, che vuoi dire questo? E questo è un confronto continuo che si fa fra biblisti e liturgisti per cercare un accordo ancora di là da venire, perché i liturgisti dicono che la parola ha senso solamente dentro la celebrazione, i biblisti dicono sì, è vero, ma ciò non impedisce di dare più senso mettendo dentro la lettura, che poi diventa nella pienezza del suo senso durante una celebrazione. Perché? Che cosa impedisce questo? Dice, perché devi tagliare dove non è giusto tagliare? È la stessa cosa, è chiaro che poi la liturgia lo prende, la celebrazione lo fa diventare parola di Dio. Non sono cose che si contrappongono, insomma, si possono benissimo armonizzare. Vabbè, ma questo problema accennato e andiamo avanti. Capitolo 22, versetto 20. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova e l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Sta cominciando a girare il cervello? Sta cominciando a girare, guarda le immagini ti vengono in testa. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso. Beh, questo forma un'unità evidente, perché vedete sopra e sotto il tema è completamente diverso. A proposito, abbiamo imparato interdetti apodici, che significa tu non più il futuro. Qui sono presentati due interdetti, quali sono? Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, e poi non maltratterai la vedova e l'orfano. Quindi, interdetti che mirano a difendere chi? I forestieri, la vedova. Vogliamo andare avanti oppure ci fermiamo? Possiamo fermarci, cambiamo tema. Né il forestiero, né la vedova e gli orfani. Poi, se casuistico, questo si dice, interdetto casuistico, c'è il se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, non ti comporterai, è liberativo, no? Se più liberativo, non ti comporterai con lui da usuraio. Se prendi impegno, quindi la possibilità, lì non, vedo, straniero, non. Qui la possibilità, perché non sono situazioni di tutti i giorni, insomma, queste qui, Prestare i soldi e prendere impegno qualcosa. Non è che a tutti i giorni ci capita, o capitava a loro tutti i giorni, evidentemente capitava frequentemente, ma non era una cosa, quindi se la possibilità. Allora, ci sono tre perché, tre motivazioni. Guardiamole, quali sono? Perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. 1, 2. Vediamo dove sta.
Perché la sua
sola. Il quello del mantello. Perché è la sua sola coperta e poi un altro perché.
Perché
io sono pietoso. Queste sono le motivazioni che porta.
Scusate,
il Signore.
Siamo interdetti
casuistici. Allora, parla di poveri. Per condizioni di vita, sono poveri e basta gli stranieri. Le vedove, una volta diventata vedova, e gli orfani, una volta perso il marito, il padre, so così, e parla di, quindi condizioni stabili, e parla di condizioni sopravvenute, cioè sopravvenuto, pure la vedova, no, che possono succedere. Aver bisogno di prendere soldi in prestito e aver bisogno di dare qualcosa in cambio quando sei in situazioni di povertà e di miseria. Allora, i poveri in Israele, quindi situazioni di povertà in ogni caso, queste sono quelle che conoscono loro, eh? E bastava un'epidemia, una carestia, una guerra, per mettere sul lastrico, come diciamo, tanta gente, interi nuclei familiari. I più vulnerabili chi risultavano? I piccoli proprietari, quelli che avevano qualcosa, che vivevano alla giornata, quelli erano i più vulnerabili e si trovavano subito in mezzo alla strada. È così? Dice che ne sappiamo, Israele era così. Era così. Era così. Quindi per sopravvivere che cosa dovevano fare? Chiedere dei prestiti, dare impegno a quello che avevano. Gli stranieri, come si trovavano ad essere stranieri in terra di Israele? O perché erano schiavi, schiavi di guerra? Diciamo la verità, Israele non è che ne ha avuti molti, soprattutto sono stati loro schiavi, però li hanno avuti pure loro, hanno maltrattato pure loro qualche popolo, no? Li hanno costretti pure loro ai lavori forzati, Salomone ne sa qualcosa, Gli ammoniti, i super sfruttati della Bibbia, chiaro, c'erano, li rendevano schiavi, vivevano in condizioni veramente miserevoli. Dopo l'istituzione della monarchia, e qui stiamo parlando dei tempi di i patriarchi, Mosè, l'arrivo nella terra promessa, Samuele, quando fu istituita la monarchia, che cosa è successo? Quindi, prima bastava una guerra, un'epidemia, e molti, i più poveri, sprofondavano. Quando è arrivata la monarchia, questa falce si è, questa forbice si è aperta. Perché? Perché è stato tutto centralizzato, la monarchia, no? E il re aveva attorno a sé tanti aiutanti, parassiti, a cui doveva dare a mangiare e doveva dare lo stipendio, insomma. Allora, che cosa faceva il re? La corte cosa faceva? Incamerava terreni, glieli toglieva ai poveracci, che diventavano sempre più poveracci e aumentavano pure di numero. È chiaro fin qui? È cambiato niente. Però io non sto parlando di noi, sto parlando di quello che è successo. Allora, e quindi la forbice si allargava, si apriva. Poi è successa ancora un'altra cosa. Samaria è stata distrutta. Che è successo? Che quelli che sono scappati, profughi, da Samaria in Giuda, erano poveri pure loro in Cana, non avevano niente, è stato distrutto tutto. Sono arrivati a Gerusalemme e hanno dovuto vivere pure loro. Allora, contro queste situazioni di povertà, sempre presenti abbiamo visto, e sempre in peggioramento, la voce di Dio si è alzata sempre forte. Forte. Ci sono stati profeti soprattutto, che hanno, ma già nel Pentateuco, questa pagina, nel Deuteronomio, capitolo 15, Dio prende le difese del prodigo. E adesso capiremo il perché. Allora, i profeti, e qui c'è la cartina, Giuda, Israele, il regno del nord e il regno del sud, no? Come sapete, quindi il regno del nord è stato distrutto e sono scesi moltissimi profughi, scappati alla guerra e alla distruzione. Sono andati nel sud, molti si sono insediati a Gerusalemme. Sappiamo queste cose anche dall'archeologia, anche dall'archeologia, ma non è qui il posto per parlarne. Allora, la povertà quindi è stata sempre presente, si è acuita sempre di più, pure dopo l'esilio, dopo l'esilio. La povertà esplosa perché la terra era tutta distrutta e ci sono state guerre fra quelli che erano rimasti nel paese, i poveracci di una volta che avevano arraffato tutte le terre, e i profughi che erano andati in Babilonia che tornando volevano riprendersi le terre. Quindi situazioni sociali molto esplosive sono state. Dio ha preso sempre posizione. La voce dei profeti, leggete Amos, leggete Isaia, leggete Geremia, leggete Ezechiele, Michea, potete leggere quello che volete e vi troverete davanti a questi interventi di Dio riguardo alla povertà. Dentro questa situazione di povertà generale, i poveri più poveri chi erano? Le vedove, mancava la causa di sostentamento, cioè. I figli delle vedove, gli orfani, gli stranieri, maltrattati in tutti i sensi, i poveri che diventavano poveri poi lungo. Ma in queste categorie, quando la Bibbia dice vedove, stranieri e orfani, vuole intendere tutti i poveri e tutte le cause possibili e immaginabili di povertà, d'accordo? Lo straniero, privato della sua patria, privato delle sue proprietà, privato della sua famiglia, privato di tutto. E quindi Dio prende le sue difese. Che dice qua? Vediamo. Non molesterai il forestiero. Che significa? Anà, Yanà, indica un sopruso condotto con protervia e frode su una vittima impossibilitata a difendersi. Con protervia e frode, sapendo che quello non si può difendere. Non molesterai, non farai questo. L'altro verbo, non lo opprimerai, è il verbo che è stato usato già al capitolo 3, versetto 9, riguardo a chi? Era il faraone che opprimeva il popolo di Israele, lo stesso verbo. Un verbo che caccia da tutti i pori, odio xenofobo. Perché non devi farlo? Ecco questo verbo. Perché tu sei stato trattato così. Perché voi siete stati forestieri in Egitto. Voi siete stati trattati così. D'accordo? La motivazione è importante. Serve a rammentare, anche non solo a ricordare la storia, ma serve pure a rammentare che pure voi siete stranieri, che la terra non è vostra. Ve l'ho data io, e il proprietario sono io. E quindi se la mettiamo così, siete stranieri pure voi, ancora oggi. E io penso a voi. E vi do tutto quello che è necessario. Doppia motivazione, capite? È importante. Mica la date voi la terra. È un dono mio. Ve l'ho dato io. È una motivazione forte questa, eh? Voi siete stati forestieri. Non maltratterai la vedova e l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. Ve lo ricordate? Da dove è partita la storia? Ho ascoltato il suo grido. Attenzione, che quando Dio ascolta il grido degli oppressi, sono fatti vostri. Potremmo dire agli egiziani, no? Sono fatti vostri. Quando Dio si mette a sentire e ascolta, poi scende. Ho ascoltato, io ascolto il loro grido, eh? Non devo ascoltare, ho ascoltato il tuo, ma adesso ascolto pure il loro, eh? Sono sempre io, sono lo stesso. Non perché ti ho chiamato, tu mo credi, tu sei il mio popolo, devi fare quello che faccio io. Io ho ascoltato il grido tuo. La mia ira si è accesa già l'ira, è vero che si è accesa, in un'altra occasione si è accesa l'ira e sono stati guai. Vi ricordate quando si è accesa l'ira? Oh, con Mosè alla fine, quando Mosè dice oh, si è accesa l'ira di Dio, dice oh, è quel movimento di accendersi l'ira che voleva dire che adesso basta, non si perde più tempo, quello che devo fare lo faccio. Va. Vi farò morire di spada. C'è stato questo confronto. Volete morire di spada del faraone o scegliete di morire di spada della spada di Dio? E poi, vabbè, siccome ho visto che ci sono movimenti in fondo, riprenderemo da questo punto in poi.
Già sono spettatori di questa situazione, ma anche il maltrattamento
della storia. Grazie a te.